Questo è Cemento e oggi parliamo di passaporti grigi.
A fine febbraio la Daugava non era già quasi più ghiacciata e di neve in città ne rimaneva ben poca. Avevo 20 anni, ero partita per il mio primo viaggio da sola e l'ostello che avevo prenotato si chiamava Central Hostel, ma non era per niente in centro. Da quella via vicino alla ferrovia, il centro di Riga, acciottolato e a tratti troppo restaurato, distava tanto quanto i quartieri più periferici. Un altro vantaggio dello stare nell'ostello più economico della città era che non si incontravano solo viaggiatori, ma soprattutto si incontrava chi non era lì per viaggiare. Gente strana che viveva in ostello, giapponesi che studiavano polacco e soprattutto russi che arrivavano fino in Lettonia per prendere voli più economici, trovare parenti, fare affari, lavorare o qualsiasi altra cosa. All'epoca non sapevo niente di niente della Lettonia e delle Repubbliche Baltiche, ma già solo dall'ostello Riga mi era sembrata piena zeppa di russi e mai l'avrei detto prima di partire. Dopo i primi giorni avevo già capito che Riga era una città molto più grande del suo piccolo centro storico e che limitarsi a visitare solo quello sarebbe stato stupido. Così, camminando lungo la ferrovia in direzione del fiume, svoltai a sinistra e presi un sottopassaggio che portava in un'area della città drasticamente diversa. Sembrava di stare in un'altra epoca, in un altro paese. Ero entrata in una porzione di città completamente chiusa su 4 lati. A uno ci pensava il fiume, a 2 la ferrovia e all'ultimo l'autostrada. Quello che trovai a Maskavas Forstate era letteralmente un altro mondo, un'altra storia. Vidi le mie primissime case in legno russe, l'Accademia delle Scienze di Riga, a forma di torta nuziale che ricorda un po' il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia, anche le 7 sorelle di Mosca, ma volendo anche un po' un Empire State Building in miniatura. In quel quartiere non troppo grande, ai piedi di quel colosso staliniano, c'era un numero impressionante di luoghi di culto tutti attaccati. Chiese cattoliche, ortodosse, luterane, il memoriale per la sinagoga corale distrutta dai nazisti e quello del ghetto di Riga. Trovai anche più in là, e non ben segnalata, una chiesa davvero particolare. Era sostanzialmente fatta di un campanile solitario con una cupola d'oro a cipolla addossato a un grosso edificio bianco a più piani. Decisi di entrare solo per vedere così che posto era. Mentre camminavo spedita verso le scale dell'ingresso, qualcuno grida. È un vecchio magrissimo, con vestiti lisi, la barba lunga e crespa. Mi si avvicina puntandomi un dito contro. Aveva le mani nodose e si ostinava a parlarmi in russo ripetendo cose che allora non capivo. Io inizio a spaventarmi, lui non smette di urlare finché non afferra un grosso cartello e lo gira verso di me e mi indica il vestiario necessario per accedere alla chiesa. Il capo coperto ce l'avevo perché portavo un grosso cappello di lana. Le braccia coperte ce le avevo perché avevo un giaccone molto lungo. Quello che mi mancava, secondo il vecchio, era la gonna. Il mio giaccone era abbastanza lungo, gli avevo detto che potevo provare a legarmi una sciarpa in vita per far finta di avere una gonna, ma niente. La gonna necessaria doveva sfiorare le caviglie e io non ce l'avevo. Quindi niente, con lo stesso dito storto mi indica il cancello d'uscita. Quella che a me era sembrata una delle tante chiese ortodosse di Riga gestite da vecchi scorbutici era in realtà il più grande tempio dei vecchi credenti d'Europa. E no, non c'entra il fatto che siano vecchi, ma il fatto che si ritengano i veri ortodossi, a differenza degli altri ortodossi russi, cosa che pensano da ben 400 anni.
Nel 1666 ci fu una riforma nella Chiesa ortodossa russa, guidata dal patriarca Nikon, che non è quello delle macchine fotografiche. Le riforme rivedevano alcuni testi sacri utilizzati fino ad allora nelle liturgie, che nei secoli si erano discostati troppo dal modello di Bisanzio. Un gruppo di dissidenti si oppose a queste riforme, rifiutando i nuovi rituali imposti dal patriarca Nikon. Questi nuclei, che gli ortodossi chiamavano disprezzandoli scismatici, si rifugiarono dalle persecuzioni in aree remote, distanti dal centro del potere religioso, che a quel tempo era Mosca, dividendosi in diverse sette o sottoreligioni. Tra queste c'è appunto quella dei vecchi credenti d'Europa, che hanno continuato a seguire le pratiche dell'epoca pre-Nikon. Alcuni di loro finirono sul delta del Danubio, tra Ucraina e Romania. Altri arrivarono in Caucaso, in Siberia o in Asia centrale. Altri ancora, invece, finirono sui territori di quelli che sono oggi le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania.
Un piccolo gruppo di loro si stabilì proprio dove mi trovavo io quella volta, a Maskavas Forštate. Il quartiere, dal XVII secolo, era già popolato da mercanti russi, artigiani, artisti e vagabondi. Rimase sempre un luogo multietnico, multiconfessionale e ribelle, fino a diventare un covo di malavitosi negli anni 80 e 90 del Novecento. Il posto perfetto per una setta religiosa compatta che voleva starsene tranquilla, lontana dai giudizi altrui. L'incontro con quel vecchio fu l'inizio di una scoperta lenta ma sconvolgente, che ha sgretolato tutte le mie certezze sull'identità etnica dei paesi dell'Est e soprattutto delle repubbliche baltiche. A Maskavas Forštate le vie sono intitolate a Pushkin, Gogol, Lomonosov, Grebenshikov. La gente che ci gira ancora oggi è completamente diversa da quella che si vede nel centro di Riga. Per chi ha varcato il confine e la Russia l'ha già visitata, non c'è il minimo dubbio, sono russi fino al midollo. In centro a Riga i lettoni fanno jogging con vestiti sportivi fosforescenti, sfrecciano sui monopattini elettrici vestiti da ufficio, seguono la moda un po' scandinava. A Maskavas Forštate invece sfilano babushki con vestaglie a fiori e cappellini da pescatore, vagabondi indemoniati a volte in giacconi enormi che si buttano a dormire nelle aiuole, signori con gilet, visitondi e la coppola che penso sempre ti venga data d'ufficio quando finalmente vai in pensione. Ecco, sul Baltico sono tornata a luglio 2021, durante il primo viaggio di gruppo post pandemia. In 12 giorni siamo andati a caccia di tutto ciò che di russo è rimasto da quelle parti. Comunità di vecchi credenti che vivono sperdute in mezzo a un lago sul confine russo, memoriali sovietici che nessuno pensa siano ancora in piedi, o piccole città chiuse abitate da russi che sfornavano testate nucleari per tutta l'Unione Sovietica. Tra le altre cose, siamo tornati anche a Maskavas Forštate. Uno dei posti più straordinari del quartiere è il mercato centrale, che è stato un deposito di dirigibili Zeppelin, come li chiamano lì, Zeppelin. In tutti i settori, dalla carne alla frutta secca, dalle tisane, ai fiori al pesce, si sente parlare russo. È uno dei mercati più forniti, ricchi e pansovietici allo stesso tempo che abbia mai visitato. Si comprano uvette dolci dall'Uzbekistan e pane non cotto nel tandir, albicocche dall'Armenia, tvorak bielorusso, mele polacche, sprat del Baltico, caviale del Caspio, ceburecchi dell'Azerbaigian. Nel settore carne, che sembra congelato agli anni Ottanta, queste donnone indossano grembiuli rosso scuro, chiacchierano con i clienti abituali, tagliano grosse carcasse con colpi decisi di coltellaccio. Anche lì, tra le persone, si sente quasi solo il russo.
Da. Морская капуста.
Черешня, перец. Ну, салат буду делать итальянский. Перец, помидоры, огурец, базилик.
Sotto le grandi volte e vetrate, da cui filtra la luce del mattino, sembra di stare in un altro mondo. Per una volta veramente in ex-URSS e non in Unione Europea. Per la precisione si avverte di essere dall'altra parte di quel confine invisibile ma netto che descrive Paolo Rumiz in Trans-Europa Express, un libro fondamentale che vi consigliamo. Maskavas Forštate in lettone significa quartiere di Mosca, ma Forštate viene dal tedesco Vorstadt, cioè sobborgo. La prima volta che ci sono stata era una giornata cupissima di fine febbraio. Il disgelo, le strade semivuote, le case scalcinate mi avevano lasciato un senso di inquietudine. Il quartiere in realtà è anche ricco di edifici molto belli, in stili architettonici diversi, da case in legno a grattacieli staliniani. Una delle case più belle in legno tuttora in piedi è quella che era la Taverna Volga, amata da artisti, cantanti, attori, ballerini russi internazionali del calibro di Shalyapin e Fokin.
Oggi scozia, oggi strasnia e prekrasnia, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь.
Insomma, già quella prima volta avevo capito che la cultura russa faceva parte di Riga in maniera viscerale e florida e che la Russia era molto più vicina di quello che pensavo. ma è stato solo un anno dopo, mentre scrivevo la mia tesi triennale, che ho scoperto per puro caso una cosa davvero bizzarra. Molti russi in Lettonia, sulla carta, non sono russi. Anzi, alcuni di loro, sulla carta, non sono proprio niente. So che vi sembra confuso, ma tenete duro ancora un po'. Stavo studiando i database dell'Istat con il registro immigrazione anno per anno per la provincia di Milano. In Italia, Milano in particolare, da anni sono presenti quasi tutte le nazionalità del mondo. E in fondo alla lista, dopo quei pochi delle isole del Pacifico che dici, boh, chissà cosa ci fanno questi in Italia venendo da Nauru, insomma, lì in fondo c'era sempre fissa una voce con due sole presenze. Apolidi, aperta parentesi, Lettonia, chiusa parentesi. Apolidi, Lettonia. In che senso apolidi? Com'è possibile essere apolide nel 2021? E perché proprio in Lettonia? Ho iniziato a cercare e ho scoperto una vicenda che sfiora i limiti dell'assurdo. Ancora oggi una parte dei russi di Estonia e Lettonia si ritrova senza cittadinanza, non ha né quella baltica né quella russa. In sostanza è apolide. E quest'estate nel viaggio sul Baltico sono andata a cercarli. Benvenuti sul Baltico, in Unione Europea, nel mondo dei non cittadini, i passaporti grigi.
Una parte dei russi che si incontrano oggi vivono sul suolo baltico da secoli. Questo perché lungo il Baltico orientale per secoli hanno convissuto etnie diverse, russi, ebrei, tedeschi, polacchi e non solo. Nonostante questo, gli equilibri etnici negli ultimi 150 anni sono stati sconvolti moltissime volte. A inizio Novecento, come conseguenza dell'industrializzazione nel Baltico sotto l'impero russo, che richiedeva sempre nuova manodopera, in alcune aree si arrivò a avere fino a un 40% di popolazione non baltica. Durante la Prima Guerra Mondiale, invece, la popolazione straniera emigrò in massa, arrivando ai minimi storici, e un terzo della rimanente morì durante la guerra. Dal 1939 e il 1940, come conseguenza del patto di non aggressione tra Germania nazista e Unione Sovietica, che portò poi alla spartizione della Polonia, vi fu il via libera all'annessione sovietica delle repubbliche baltiche, che dai baltici è definita occupazione. La storia ci racconta che pochi mesi dopo quelle zone in realtà furono invase da Hitler e che l'Armata Rossa le recuperò solo nel 1944.
Zum dritten Mal seit 1917 eroberten deutsche Soldaten Riga, diese alte Hansestadt, die in ihrer 700-jährigen Geschichte immer wieder ihre enge Verbundenheit mit dem Deutschtum bewiesen hat. Der Einmarsch unserer Truppen.
Prima Hitler rimpatriò i tedeschi in Germania, poi sterminò completamente la popolazione ebraica, con fucilazione di massa e internamenti. I numeri sono agghiaccianti, tra guerra e deportazioni morì una persona su tre. Come se questo non bastasse, dopo il 1944, i sovietici fecero i conti con i collaborazionisti e con i nemici del popolo. Migliaia di baltici vennero deportati in Siberia e non solo. In sostanza, solo nella prima metà del Novecento, le città baltiche, di decennio in decennio, cambiavano completamente composizione etnica, dal momento che la loro popolazione veniva importata, rimpatriata, sterminata o deportata. Ma torniamo al 1944. Le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, erano le ultime arrivate nell'URSS. Si trovavano in un luogo strategico militarmente, dove le industrie riprendevano a crescere, ma anche in un luogo rinomato per le coste sabbiose. Anche nei paesi baltici iniziano a stabilirsi cittadini sovietici. Arrivavano per ricostruire il paese dalla distruzione della guerra o lavorare in fabbrica. Erano soldati dell'Armata Rossa oppure vecchi ufficiali sovietici in pensione, che andavano tutti ad abbrustolirsi sulle spiagge lettoni tra un trattamento in sanatorio e l'altro.
Di questa e altre questioni ho parlato con Valerio, che è interprete, traduttore, insegnante e guida, che ci ha accompagnato da Riga a Tallinn durante il viaggio di gruppo di quest'estate. La voce che sentirete d'ora in poi è la sua, registrata dopo un paio di birre, in una calda sera d'estate su una panchina del porto di Tallinn. L'intervista completa è disponibile in Cemento Armato, che è la versione premium di Cemento.
Molti erano venuti qui per lavorare, per ricostruire, perché il paese si è sofferto molto durante la guerra, parlo della seconda guerra mondiale, e loro, questa gente che è venuta dopo la guerra, si sentiva praticamente eroi, che sono venuti qui per aiutare ai fratelli lettoni di ricostruire il paese, le città, tutto quello che era distrutto durante la guerra, insomma.
Per altre persone, invece, trasferirsi non era proprio una scelta libera. Dopo le scuole, le persone venivano forzate a scegliere tra diverse fabbriche e impianti nell'URSS in cui andare a lavorare. La scelta a volte era l'Estonia sul mare, Repubblica Nuova ed Europea, oppure la Siberia, chissà dove. Come conseguenza dell'annessione all'URSS, nella sola Lettonia la popolazione russa e sovietica passò dai minimi storici del 1935, cioè il 10%, a oltre il 34% nel 1989, l'anno dell'ultimo censimento sovietico. Negli anni i russi si sono concentrati in gran parte nelle regioni orientali di Estonia e Lettonia, lungo il confine russo e nelle grandi città. Questo flusso costante di nuovi immigrati sovietici, per lo più russofoni, non piaceva molto alle autorità locali. Già verso la fine degli anni Ottanta, in piena perestroica, i governi di Estonia e Lettonia iniziarono a contenere l'afflusso di immigrati sovietici e a rendere più difficoltosa la residenza dei russi sul loro territorio. E arriviamo, come in tutta questa stagione, ai caotici anni 90, quando la Lettonia e le altre repubbliche baltiche si dichiarano indipendenti dall'Unione Sovietica. Già a partire dal 1987 il Baltico è in fermento. La gente inizia a protestare in occasione di eventi come concerti, manifestazioni contro grandi opere antiecologiche, raduni, cantando sempre canzoni tradizionali, patriottiche o religiose, come simbolo di unità e rinascita nazionale. Ed è per questo ruolo della musica e del canto collettivo che i processi di indipendenza baltica sono oggi noti come rivoluzioni cantate. Quando però Estonia e Lettonia dichiarano l'indipendenza nel 91, i governi dei due paesi cercarono di ripristinare la composizione etnica pre-sovietica. Quello che accade è il nodo cruciale di questa storia ed è il motivo per cui ancora oggi così tante persone si ritrovano senza una cittadinanza. I governi dei due paesi diedero automaticamente la cittadinanza estone o lettone solo a chi viveva già nei loro territori e ai loro discendenti prima del 1940. La cosa, dal loro punto di vista, aveva senso. Quella sovietica era un'occupazione illegale, quindi tutte le persone trasferitesi durante quel periodo l'avevano fatto illegalmente. Sembra assurdo oggi voler cancellare 50 anni di storia da un giorno all'altro, ma così è stato. Tagliarono fuori una grossa fetta di persone che si erano trasferite o erano addirittura nate nelle due repubbliche nei decenni passati e che rimasero semplicemente senza cittadinanza, cioè apolidi. Tutte quelle persone, che erano in maggioranza russe, spaventate, corsero a chiedere perlomeno un permesso di residenza temporaneo. Quello che era sicuro in quegli anni difficilissimi era che la loro vita quotidiana non sarebbe mai più stata la stessa. Una precisazione, fino ad ora vi abbiamo parlato solo di Estonia e Lettonia e non di Lituania per un motivo preciso. Non senza decisioni ambigue, infatti, la Lituania garantì la cittadinanza anche ai russi. C'è da dire però che da loro i russi al momento dell'indipendenza erano solo il 9%.
La questione russa iniziò a infuocare gli animi specialmente in Lettonia. I partiti nazionalisti iniziarono a parlare di rimpatriare i non lettoni, perché secondo teorie pseudoscientifiche mai comprovate, il popolo lettone si sarebbe estinto sotto un rapporto di 75 a 25 con la popolazione immigrata, che in quegli anni veniva chiamata anche colonialista o occupante. Vari politici e il futuro primo ministro dichiararono che prima o poi i russi se ne sarebbero dovuti andare e che l'unico modo per risolvere il problema era attuare un mix di naturalizzazioni, rimpatri volontari ed emigrazione libera verso gli altri paesi. In tutto ciò, come conseguenza della crisi economica e dell'emigrazione, la popolazione lettone era in fortissimo calo. In molti emigravano, eppure il nuovo governo non concedeva permessi di soggiorno permanente quasi per nessun motivo, né ai nuovi migranti né ai non lettoni. Tutte le nuove repubbliche nate dalla dissoluzione dell'URSS adottarono la cosiddetta opzione zero. Tutti i nati e i residenti sul territorio della nuova nazione potevano fare domanda di cittadinanza. Gli unici due paesi a non adottare l'opzione zero furono Estonia e Lettonia. Le leggi sulla cittadinanza del 92 di Estonia e Lettonia ebbero l'effetto immediato di escludere completamente le minoranze etniche dalla vita sociale e politica dei paesi. Non importava che fossero persone che vivevano lì da decenni o che vi fossero addirittura nate e cresciute. La relazione tra questi due popoli, senz'altro asimmetrica, veniva bruscamente interrotta da leggi rigidissime.
Ma chi può essere contento di avere il passaporto di seconda scelta, di essere un po' untermensch, come si dice, cioè, perché qualcuno è cittadino, qualcun altro no, e sono nati lo stesso giorno o più o meno nello stesso cortile. Solo è uno nato in una famiglia lettone, l'altro è nato in una famiglia russa. I suoi genitori sono venuti in Lettonia nel dopoguerra, nel 1946 per dire, no? Questi due bambini, da bambini, giocavano insieme, andavano magari alla stessa scuola, o uno andava in una scuola russa, l'altro 200 metri più avanti nella scuola lettone, andavano allo stesso cinema, eccetera. A poi ad un certo punto uno diventa categoria 1 e l'altro diventa categoria 2.
Da un lato gli estoni e i lettoni si volevano riprendere tutto quello che, dal loro punto di vista, l'occupazione sovietica aveva sottratto loro, tra cui il diritto di esprimere la propria lingua e la propria identità liberamente. Dall'altro emergeva una concezione di Stato nazionale fondato su un concetto di purezza etnica, che all'epoca venne supportato da molti etnologi, politici e personalità pubbliche lettoni. Il nuovo Stato limitava i diritti delle nuove minoranze, discriminandole apertamente e relegandole ai margini della società. In lettone si chiama Nepilsona Pase, in estone Velis Malase Pas. È il passaporto del non cittadino, un passaporto di colore grigio creato apposta per questi nuovi apolidi frutto della dissoluzione dell'URSS, che non potevano votare e all'inizio nemmeno lasciare il paese con facilità. Il passaporto grigio era un documento creato per chi fosse rimasto senza cittadinanza ma volesse comunque uscire temporaneamente dal paese. Assieme alla creazione dei passaporti grigi nasceva un vuoto normativo enorme e una grave violazione dei diritti di oltre 1.300.000 persone residenti tra Estonia e Lettonia.
C'è da dire che i paesi baltici sono poco popolati. Stando però ai censimenti sovietici del 1989, che come ricordiamo sempre vanno presi per quello che sono, gli estoni in Estonia erano il 61.5%. Mentre i lettoni in Lettonia erano solo il 52%, una maggioranza risicatissima. Il resto era tutta popolazione russa, seguita da persone di origine ucraina, bielorussa, polacca, tatara o tedesca.
La situazione vista da fuori era molto delicata. Quello che bisognava fare era, da un lato, evitare che la tensione tra le due comunità sfociasse in un conflitto o, peggio, in una secessione, come già stava succedendo in Moldova, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Cecenia, Tagikistan e non solo. Dall'altro, bisognava evitare che queste persone richiedessero in massa la cittadinanza della Federazione Russa, decidendo però di continuare a risiedere in Estonia o Lettonia. La mancanza di un dialogo efficace tra le due parti generò la situazione assurda per cui, nei primissimi anni 90, circa una persona su tre in Estonia e Lettonia si trovò improvvisamente senza più una cittadinanza. I sondaggi dei primi anni 90 dicono che la stragrande maggioranza dei non lettoni avrebbe voluto prendere la cittadinanza lettone, ma non era facile. Il dibattito pubblico divenne straziante, trascinato per vari anni e non fece che peggiorare la situazione di incertezza.
I due paesi si comportarono nei confronti di queste enormi minoranze in maniera abbastanza simile. I criteri per ottenere la cittadinanza vennero stabiliti nel 1992. Si decise che uno dei requisiti era la padronanza della nuova e unica lingua nazionale. Bisognava quindi superare un test di lingua, storia e leggi della nazione, oltre ad averci risieduto per 5 anni consecutivi a partire dal 1990. Larghe fette di popolazione ex sovietica, che aveva vissuto in certi casi per 50 anni servendosi solo della lingua russa, immersa in città o quartieri completamente russi, sia che il russo fosse la loro lingua madre, sia che non lo fosse, doveva ora imparare l'estone o il lettone per ottenere la cittadinanza del posto dove era nata o sempre vissuta. In origine il livello linguistico richiesto era alto e le domande molto tecniche. Alcune erano sui ruoli e poteri di figure politiche, altre chiedevano di citare articoli della Costituzione o le dimensioni esatte della bandiera, il tutto in lingua estone o lettone. Questi test furono duramente criticati dall'Alto Commissariato per le Minoranze Nazionali dell'Unione Europea. Max van der Stoel, il presidente dell'Alto Commissariato allora in carica, dichiarò che la maggior parte dei cittadini olandesi non sarebbe stato in grado di superare un test così difficile sul loro stesso paese. Le necessità di entrambi i popoli sembravano inconciliabili. I baltici volevano riappropriarsi del loro paese e della loro identità perché la sentivano repressa e messa in pericolo da 50 anni di sovietizzazione. Avere una fetta così grossa di russofoni nel paese di certo non aiutava a tutelarla, anzi, quella fetta di popolazione era percepita come una minaccia. Chiaramente di questa enorme comunità russofona molti emigrarono all'estero, altri in Russia, altri ancora presero i passaporti russi, ucraini, bielorussi. Molti di loro invece non avevano intenzione di andarsene da quella che era diventata casa, né di prendere la cittadinanza russa che gli avrebbe dato lo status di immigrati a casa propria e avrebbe complicato ancora di più la loro residenza. Nelle leggi sulla cittadinanza, Estonia e Lettonia sostennero che la cittadinanza non si impone ma si sceglie. La legge estone scrive proprio che i residenti permanenti devono avere il diritto di scegliere la loro nazionalità in accordo con il loro sentire etnico. Dal loro punto di vista, imporre la cittadinanza estone a non estoni era una forzatura ingiusta. La richiesta di diventare cittadini sarebbe dovuta venire spontaneamente dalle persone stesse.
Chi rimase e non scelse di prendere la cittadinanza russa ottenne dopo alcuni anni il passaporto grigio da apolide. Alcuni di loro fallirono i test di lingua, altri non li provarono nemmeno perché li trovavano degradanti. Altri ancora non si potevano permettere i corsi di estone o vivevano in situazioni talmente segregate che non avevano nessuna occasione di imparare la lingua locale. In una ricerca dell'Università di Tallinn, una donna russa di 37 anni racconta: «I corsi di estone costano un sacco di soldi. Non riesco a pagare 2000 corone al mese perché ho due bambini e uno dei due è malato e quindi sono in un circolo vizioso. Non so l'estone, non posso trovare un lavoro con un buono stipendio e quindi non posso pagarmi i corsi». Fin da subito l'HCNM e l'OSCE hanno lavorato su casi come questo. La missione dell'Alto Commissariato era di incoraggiare la partecipazione attiva e democratica delle minoranze nella società delle due repubbliche, cercando di prevenire conflitti e separazionismo. Progressivamente i due paesi hanno fatto sconti sui costi della naturalizzazione e semplificato i test per le persone disabili e gli anziani. Per loro è richiesto un livello di lingua intermedio con una conoscenza di circa 1500 parole senza test scritto. Molti studiosi però obiettano che non è il costo del processo o la difficoltà a essere il vero ostacolo, ma il concetto di test linguistico-culturale in sé, che per molti rimane una barriera insormontabile. In più, non so se avete un'idea delle lingue di cui stiamo parlando. Il lettone è una lingua baltica come il lituano, lontanissimi parenti delle lingue slave, ma la somiglianza con il russo è davvero minima e per di più si scrive in alfabeto latino. L'estone invece è addirittura una lingua finnica, quindi nemmeno indoeuropea. Non c'è nessun tipo di appiglio comune tra le lingue slave e l'estone, sono davvero due mondi paralleli. Quindi immaginatevi per un anziano che ha sempre vissuto in un villaggio, in una comunità russofona, cosa significa dover improvvisamente, a una veneranda età, imparare una lingua aliena come l'estone perché è diventata lingua nazionale, quando fino al 1991 in Unione Sovietica si poteva comunicare letteralmente con tutti in russo oltre che in estone.
In entrambi i paesi i dibattiti e gli emendamenti alle leggi su questa vicenda sono stati molti, travagliati e hanno richiesto tempi lunghissimi. Per arrivare almeno a garantire la cittadinanza automatica ai bambini figli di apolidi nati in Estonia dopo il 1992, ci vollero due anni di negoziati soffertissimi e un referendum che fortunatamente alla fine passò. Si trattava di solo 6.500 bambini, che in ogni caso sarebbero stati costretti a imparare l'estone a scuola. Eppure, per il Parlamento estone, sembravano una minaccia all'identità nazionale e un pericoloso precedente. Nei primi anni 2000, piano piano, per fortuna, le cose hanno iniziato a migliorare. Molti apolidi anziani non ci sono più e i figli di apolidi possono prendere la cittadinanza alla nascita. Tante persone negli anni sono riuscite a passare il test e a prendere la cittadinanza. Per di più, nel 2007 l'Unione Europea ha obbligato Estonia e Lettonia a dare agli apolidi gli stessi diritti di altri europei, incluso quello di movimento nello spazio Schengen. Attualmente un apolide dall'Estonia o Lettonia può viaggiare in 42 paesi senza visto per turismo, mentre per lavorare in Unione Europea ha ancora bisogno di un visto. La più grande novità, che allo stesso tempo però è un disincentivo a prendere la cittadinanza baltica, è la possibilità di viaggiare in Russia senza visto per chi è apolide. Questa clausola fa sì che alcuni preferiscano rimanere apolidi e spostarsi liberamente tra Russia e Unione Europea, che non prendere una delle due cittadinanze e dover fornire carte e spendere soldi per visti e permessi di soggiorno. In ogni caso, vivere con un passaporto grigio non è per niente facile. Le storie di chi ha provato a trasferirsi all'estero come apolide sono abbastanza assurde. Ad oggi la situazione è migliorata, ma non risolta del tutto. All'1 gennaio 2019 c'erano ancora oltre 76.000 passaporti grigi in Estonia e a gennaio 2021 oltre 209.000 in Lettonia, cioè circa il 6% e il 10% della popolazione di ciascun paese.
I paesi baltici prima della pandemia sono diventati mete sempre più popolari e turistiche anche tra gli italiani. Guide turistiche, siti ufficiali e blog però continuano a tenere quasi nascosto il lato oscuro, tra virgolette, di questi paesi. A volte si ha davvero la percezione che il retaggio sovietico e la minoranza russofona siano una vergogna di cui smacchiarsi. Maskava Sforštate è uno dei quartieri dove resiste più forte la diversità etnica e la stratificazione storica della città di Riga, ma è legittimo pensare che non possa durare per sempre. Attualmente sono in atto alcuni progetti per la valorizzazione dell'identità storica e culturale del quartiere, così come studi di riqualificazione urbanistica. Il quartiere si trova lungo il fiume, ricco di aree verdi, edifici storici ed è molto vicino al centro. Secondo alcune ricerche è solo questione di tempo prima che venga gentrificato e ripopolato da un tessuto sociale diverso. Sulla legittimità dei passaporti grigi le opinioni degli esperti sono ancora divise. C'è chi sostiene il diritto al ripristino della situazione pre-sovietica, chi ci vede invece solo una violazione basilare dei diritti umani di una minoranza. Negli anni 90 gli altri paesi occidentali guardarono il caso estone e lettone senza intervenire direttamente. Si pensava che l'integrazione nell'Unione Europea avrebbe gradualmente migliorato le cose e sicuramente in parte è stato così, ma a distanza di 30 anni abbiamo ancora circa 300.000 apolidi su suolo europeo. Negli anni sono sorte persino organizzazioni come statelessness.eu che raccolgono informazioni, storie e si battono per i diritti delle persone senza cittadinanza. Queste leggi sulla cittadinanza sono state ritoccate, ma nella sostanza non è cambiato molto. In parte il problema è destinato a risolversi da solo con l'invecchiamento dei passaporti grigi più anziani, ma anche i progetti più ambiziosi per incoraggiare le naturalizzazioni come Integrating Estonia 2020 non sono ancora del tutto riusciti. I passaporti grigi diminuiscono ogni anno, ma le naturalizzazioni per la verità è da 20 anni che non sono mai cresciute. Gli obiettivi di questa campagna, finanziata da 73 milioni di euro di fondi estoni e europei, erano di aumentare la coesione sociale in Estonia, valorizzando la lingua e la cultura estone, così come quella delle minoranze. Nel concreto, però, le regole di accesso alla cittadinanza richiedono ancora il test di lingua per tutti, equiparando chi era già residente nel 1992 agli stranieri. Ormai, a distanza di così tanti anni, l'Estonia non è più disposta a fare passi indietro verso l'opzione zero. A sentire poi il governo va tutto a gonfie vele verso una completa naturalizzazione con uno dei regimi tra i più accessibili del mondo.
Ecco, siccome il lettone si studia sul serio, quindi adesso sta nascendo, è già nata, sta crescendo, una terza unità, cioè questi russi che sono di madrelingua russa comunque, però la loro non seconda lingua, io direi la loro seconda madrelingua, se si può usare questo termine, insomma, è il lettone, cioè per loro non c'è differenza, il lettone e il russo, loro passano da una lingua all'altra come se niente fosse, no? Quindi hanno visione, cioè seguono giornali lettoni che ripetono tutto quello che scrivono giornali europei o americani, però leggono, sentono anche la stampa, il giornale, televisione russa che descrive le stesse cose da un altro punto di vista e quindi hanno una visione molto più larga. Questi diventano sempre più numerosi perché vabbè è normale, cioè i russi di mezza età, tipo mezza età diciamo 20 anni, 25 anni, cioè l'età più attiva, no? Quando uno cresce c'ha tante cose in testa, vuole fare tante cose, ecco, questi parlano appunto due lingue, sono bilingue, ecco questa è la differenza, perché una volta non era così.
Se però si visita un posto come la città di Narva in Estonia, la prospettiva e l'ottimismo verso l'integrazione completa cambiano radicalmente. Le leggi in Estonia, ma anche in Lettonia, impongono che tutte le insegne e i cartelli siano scritti in lingua locale e in nessun'altra lingua straniera, quindi incluso il russo. Così persino pizzeria, che è una parola straniera, viene scritto in lingua locale, in quello che noi italiani leggeremmo piceria in Lettonia o pizza bar in Estonia. Le altre lingue possono comparire solo in caratteri più piccoli a fianco del nome principale. Narva è stata una delle tappe più sconvolgenti del nostro viaggio. È una città russa, in tutto e per tutto, dall'edilizia sovietica ai visi delle persone fino ai nomi delle strade che però vengono scritti appunto in estone. Fa sorridere, ma in realtà sa veramente di affronto vedere via Alexander Pushkini o via Cosmonaudi. I pochi cartelli con indicazioni turistiche per quello che insomma c'è da visitare a Narva, scritti in estone e in inglese, e contemporaneamente l'unica statua di Lenin dell'Estonia fuori da un museo. Allora, sono a Narva e sono in questo momento sulla fortezza della città di Narva, che è esattamente e minacciosamente vorrei dire di fronte alla fortezza di Ivangorod, che è la città corrispondente in Russia. È molto impressionante perché si vedono le persone che fanno il bagno nel fiume dall'altra parte, un posto molto tranquillo, qui ci sono tante famiglie che passeggiano, sono tutti russi. In un angolino del parco ai piedi della fortezza c'è una statua di Lenin che non è stata abbattuta, penso sia l'unica in Estonia che non è stata abbattuta, e i russi vanno a farsi le foto con Lenin, che però è in un angolino un po' triste, defilato rispetto insomma alla possenza della fortezza. Stavamo per venire via da quel luogo dissociante quando la nostra guida Valerio sente una canzone in lontananza. Era una canzone russa e le canzoni russe non le cantano in Estonia. Corriamo attraverso un parco fino al fiume per vedere cosa stava succedendo. Le persone erano tutte affacciate sui parapetti a guardare dall'altra parte, sull'altra sponda, la Russia. Valeria.
Allora.
Cosa ha detto?
Finita. Che oggi a Ivangorod stanno festeggiando l'anniversario della liberazione di quella città dai tedeschi, no?
Ok.
E quindi ho organizzato questo concerto che si sente benissimo anche qui. Canzoni conosciutissime, dedicate alla guerra.
Soldati.
Molte delle canzoni, ma diciamo popurì, cioè pezzi di alcune canzoni più famose. Si può sentire, poi ho chiesto alla gente che è di qua, che stanno bevendo vodka alla Russia.
Per festeggiare.
Perché tra l'altro oggi c'è la festa della Marina Militare, a San Pietroburgo c'è una bellissima festa, se accendete la televisione, riuscite a vedere la TV russa, vedrete quelle navi e tutto. E quindi mi dicono che spesso se c'è qualche festa in Russia si può sentire anche qui in Estonia. Però dice che tutta questa cerimonia era dedicata alla, come dire, deposizione di una corona commemorativa sull'acqua, in memoria ai caduti durante la liberazione della città di Ivangorod, durante appunto la Seconda Guerra Mondiale.
E in Estonia dicevi che è vietato mandare canzoni?
Non sono ben viste, non... Avete mai sentito qualche canzone russa in Estonia questi giorni?
No.
È difficile. A Riga avete sentito qualcosa?
No.
A Vilnius?
No.
Io non parlo, mi chiedo di Tukums, di Kuldiga.
Ecco. Tukums.
Cioè una volta sì, la radio trasmetteva, poi per la gente che è cresciuta con queste canzoni insomma fa un certo effetto, no? La Russia ricorda i suoi morti, i suoi caduti, insomma cose di questo genere. La vicinanza della Russia si sente.
Direi.
Anche nel senso più diretto della parola.
Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Leonora Sacco. La nostra sigla è di Mav. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi a Cemento Armato per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.